I giochi dell'armonia presenta.
Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Primo incontro.
Un caro saluto da Monia Parente. Inizia oggi questo nuovo ciclo di catechesi proposto da Don Fabio Rosini e dedicato, come avete appena ascoltato, alla trasfigurazione. Lascio la parola a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Buon ascolto.
Iniziamo con questa trasmissione un percorso dentro i meandri, i doni, le particolarità, le peculiarità del testo che racconta della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo davanti a tre dei suoi discepoli su un monte alto dove lui li conduce. Perché vale la pena di fare questo tipo di percorso? Parleremo qui di come si cambia prospettiva. Parleremo qui di qualcosa che potrebbe sembrare futile forse a prima vista o non so, che va a toccare elementi non immediatamente necessari. Ecco, e invece questo è il percorso della scoperta del nascosto delle cose. La storia della trasfigurazione è una storia fondamentalmente della scoperta di un segreto, ma questo segreto era lì, presente, era nascosto dietro il velo del volto di questo Signore che questi tre discepoli stavano seguendo e che credevano di aver capito. In effetti il testo della trasfigurazione viene subito dopo un momento abbastanza curioso, drammatico. È sei giorni dopo che Pietro ha saputo dire chi è Gesù, cioè il Messia, ma subito dopo si sono capiti male su che tipo di Messia era e sul fatto che, una volta detto che lui era il Cristo, Gesù si è messo a parlare apertamente per la prima volta del suo esito drammatico a Gerusalemme e Pietro non era stato d'accordo e c'era stato un momento proprio di grande tensione, tant'è vero che addirittura Gesù chiama Pietro Satana perché è di intralcio a quello che è la vera rivelazione di Gesù. Ed è curioso perché finiamo abbastanza male e Gesù annunzia che bisogna seguirlo, bisogna prendere la croce, bisogna in un certo senso rinnegare la propria vita in questo mondo. Insomma, delle cose un po' grosse, anche tutte un po' da metabolizzare. È curioso però che Gesù prende questi signori e proprio prende Pietro e gli altri due discepoli, che sono gli stessi che staranno con lui anche in altri momenti fondamentali del Vangelo, e li porta a fare questa esperienza. Questa esperienza è un'esperienza paradigmatica, è un'esperienza tipica. La Chiesa orientale ha splendidamente illuminato molto della sapienza, della preghiera, di tutto quello che è la comprensione anche della teologia, della realtà trinitaria, attraverso questo testo così peculiare, strano, che parla di questo momento in cui Gesù cambierebbe volto, se la traduzione è esatta, e cose di questo genere. Dobbiamo appunto capire ma cosa ci interessa, che urgenza c'è nel vedere questo testo e approfondirlo e fare dentro di esso un percorso. Noi molto spesso dobbiamo fare i conti con una realtà difficile, noi dobbiamo fare i conti con una realtà che è sempre un po' da decifrare. La nostra vita è una serie di incognite e tante cose non ci piacciono. È interessante che Gesù ha appena parlato del prendere la croce e seguirlo. La croce è un codice piuttosto inquietante nella nostra vita. Noi abbiamo tante cose che a un momento ci esasperano, ci stancano, ci scoraggiano. È facile sentirsi un po' nel buio. Succede molte volte nella vita che uno non veda più oltre le cose, che tutto sia opaco, impenetrabile, e che uno porti un po' il peso di una vita difficile un pezzo di segreto resta sempre nella nostra vita e molto spesso questo segreto sa essere amaro. Noi abbiamo bisogno, come dire, di sopravvivere a una necessità, la necessità di capire cosa ci sta succedendo e capire che cosa va in onda, che cosa è veramente in ballo. Tante volte la nostra vita è proprio difficile e noi siamo qui che abbiamo bisogno di discernere, di avere una capacità di vedere ma perché questo, ma cosa fare, come rispondere alle cose, come muoversi. E c'è un velo nella realtà, come una pelle delle cose che nasconde un segreto e questo segreto non ci è accessibile in maniera immediata. Allora qual è la storia che noi prenderemo in mano? Una storia un po' importante, quella che ci mostra che le cose stanno lì, la soluzione sta lì, sta nascosta, la bellezza sta dentro le cose, e però abbiamo bisogno di scoprire come andare oltre il velo. Di fatto questo è terribilmente importante se noi capiamo che molto spesso nella vita ciò che noi pensiamo di dover fare è cambiare la situazione. Di fatto è il primo impulso che abbiamo sempre. Cambiare lo stato dell'arte, cambiare luogo, cambiare persone, cambiare lavoro, cambiare sistema, cambiare casa, cambiare tutto. Noi abbiamo questa arte del cambiamento che ci sembra sempre la soluzione. Scopriamo poi che le cose le ritroviamo sempre lì, cioè che si cambia casa ma i problemi vengono con noi, si cambia luogo di lavoro ma poi certe dinamiche si riproducono sempre. E allora uno crede, resta incapsulato in questa attesa del cambiamento che funzioni, del cambiamento che finalmente, veramente ci metta in una vita che è nuova, con l'illusione che quello che ci darà maggior felicità, maggior pienezza, maggior realizzazione sarà il fatto di ricevere dei dati migliori, avere maggior consolazione, maggior comodità, maggior facilità e tutto quello che ne può conseguire. E invece la scoperta che mille volte si fa nella vita e che è una lezione che non impariamo mai fino in fondo e che è la lezione specifica imparata da tanti nella scrittura. È molto interessante per esempio il caso di un altro che verrà portato su un monte che si chiama Elia, che è il profeta per eccellenza, che scappa da qualcosa verso cui tornerà perché ha cambiato sguardo su quella cosa. Ecco, qui è il problema. Noi possiamo cambiare le cose e tante volte questo è molto difficile e tante volte questo è semplicemente faticoso, ma soprattutto tante volte è completamente inutile. Oppure possiamo cambiare la prospettiva sulle cose, capire che c'è un momento in cui ci dobbiamo dedicare non alla variazione esterna ma interna, a guardare le cose da un'altra prospettiva, a cambiare la luce sulle cose. Questo è ciò che ci fa tornare nella nostra vita, eppure tutto è diverso. Ci fa tornare nella nostra realtà, eppure tutto è cambiato. Niente più lo stesso, perché è cambiato il nostro sguardo, perché abbiamo scoperto il perché delle cose, perché abbiamo scoperto il segreto, perché abbiamo scoperto, qui si tratterà di vedere in questo testo, che abbiamo scoperto il bello, la bellezza. Abbiamo scoperto qualcosa che è importante e che stava lì, davanti a noi, e non l'avevamo visto. Ecco, il motivo di questo percorso è un percorso nel discernimento, ma il discernimento nel senso proprio più semplice, cioè nel vedere, nel discernere, nel discettare, nel avere discrezione che riguarda il fatto di trovare cosa va selezionato, cosa va guardato, cosa è nascosto, cosa c'è veramente. Questo percorso nella trasfigurazione servirà fondamentalmente ad imparare l'arte di guardare le cose da un'altra parte, ma come un dono, non come una tecnica nostra, come un incontro con qualcuno che fa qualcosa con noi per portarci a questa nuova prospettiva. sempre in questa fase introduttoria a questo percorso, per motivare un po' questa scelta, dobbiamo un po' capire, o dopo aver visto cosa c'è prima, un momento drammatico di autorivelazione di Gesù, ma anche di demistificazione di questa rivelazione, cosa succede subito dopo? Ci saranno, dopo il testo della Trasfigurazione, il testo più antico è quello di Marco, nel capitolo 9, si parlerà di Elia, di Giovanni Battista, di qualcosa che non è apparso completamente chiaro. Però poi avviene un fatto. Dal versetto 14, questo capitolo 9, Gesù e questi tre discepoli rincontreranno gli altri 9 discepoli alle prese con un problema che non riescono a risolvere. E cioè c'è un padre che sta chiedendo aiuto per un figlio. Questo figlio è posseduto da uno spirito muto che lo afferra, lo getta a terra, gli fa digrignare i denti, si rigidisce, la descrizione di una crisi epilettica, e i discepoli non sono riusciti a scacciarlo. Gesù userà delle strane frasi, molto, molto dure, o generazione incredula, fino a quando sarò con voi, fino a quando dovrò sopportarvi. Stranissimo. E lui riesce a risolvere il problema. Riesce a liberare da questo demone. E alla fine i discepoli chiedono: ma come mai noi non ci siamo riusciti? Lui dirà: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Perché andiamo a porre questo racconto come base della nostra avventura? Per motivare l'avventura che noi faremo insieme con questo testo della Trasfigurazione. Perché questo è un effetto della Trasfigurazione, si parla di preghiera. E infatti l'esperienza della Trasfigurazione sarà un'esperienza di intimità, di preghiera. È interessante, c'è un problema. Un ragazzo, un povero ragazzo epilettico, inabitato da un demone, e la sofferenza di un padre disperato che chiede aiuto. E i discepoli, con tutta la buona volontà, non riescono, volevano aiutarlo, non riuscivano. Mentre arriverà Gesù e gli altri tre discepoli, e loro riusciranno. Non c'è solamente il tema del fatto che Gesù è il benedetto e santo figlio di Dio, che è il potere del Padre reso presente sulla terra, ma c'è anche il fatto che in realtà loro scendono dal monte e gli altri discepoli stavano in pianura. Sono due prospettive diverse per guardare la cosa. C'è chi arriva da qualcosa di luminoso, entra nelle cose e le sa relativizzare e le sa affrontare, viene dalla preghiera, viene dal rapporto con Dio, e c'è chi stava lì, raso terra, in pianura, allo stesso livello dei problemi. Perché infatti ci servirà fare questo percorso nella Trasfigurazione? Per imparare ad arrivare alle cose scendendo dal Tabor, scendendo dal momento della luce, arrivando, come con il senso dell'olfatto, dall'esterno per sentire gli odori, i cattivi odori e i buoni odori, provenire dall'estraneità, provenire da un altro luogo. Nella nostra vita tutto si gioca su la nostra origine, da dove nasciamo, da dove siamo, come arriviamo alle cose. C'è una frase un po' che spiega tutto quello che vogliamo dire, detta da Gesù a questi stessi tre discepoli: vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Siamo nella notte del Getsemani, siamo nella notte drammatica, l'ultima notte della vita semplicemente terrena di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, lui sta combattendo e chiede ai discepoli di pregare, li trova addormentati. Anche il tema del sonno tornerà in questo testo della Trasfigurazione. E in questo momento così drammatico di decisione, di incontro, di dramma doloroso, anche di paura, di angoscia, ecco, lui dà questa indicazione: vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Questa frase da sola già significa moltissimo, perché se andiamo bene a vedere, vuol dire che per non entrare in tentazione bisogna essere lucidi e in dialogo col Padre. Bisogna vegliare e pregare. Se la tentazione mi trova, mi attanaglia, mi morde, e io in quel momento mi metto a pregare e mi metto ad aprire gli occhi, è già entrata nella mia trincea, già sta combattendo con le mie armi, già mi sta rivolgendo la mia propria spada contro me stesso, come si dice nel libro dei Giudici. Cioè, la realtà è che se io sono tentato, quindi prego, io cadrò, o comunque combatterò molto male. Certo che uno si mette a pregare, certo che uno in quel momento chiede aiuto e Dio arriva con il suo aiuto, ma Gesù dice: attenti, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Nella tentazione non ci si entra proprio, è un problema di stare fuori, è un problema di venire da un'altra prospettiva, di venire da un'altra visione, di venire da un'altra logica. Cioè, quello che succede è che se noi stiamo nella veglia e nella preghiera, siamo vigili, siamo sobri e dialoghiamo con l'unico che si merita il nostro cuore, la tentazione arriverà ed è come se mi si proponga un vino di bassa qualità mentre io ne sto assaggiando uno buonissimo. È come se mi si chiedesse di mettere in casa mia un quadro mediocre quando io ho messo dentro la mia casa delle opere d'arte. È come se io mi sto circondando di suoni bellissimi e tutto a un tratto mi si vuole proporre una musica da quattro soldi. Il problema è che il tema della trasfigurazione è un tema per riprendere il combattimento della preghiera, riprendere il combattimento della luce, rivedere le cose per come sono e rivederle da un'altra prospettiva, e anche stare di fronte alle cose ricordando che c'era un segreto. Partire da questo segreto per vivere. In certo senso, nessun cristiano dovrebbe mai arrivare a niente della sua vita senza essere stato prima con il Padre. Infatti, nell'Antico Testamento si dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore Echad è il primo, è l'uno. Viene prima, è la cosa che viene prima. Il cambio di maturità nella vita cristiana è quando le cose prima vengono cercate, le cose di Dio, per riparare quello che si è aggiustato. Poi si parte dalle cose di Dio per fare cose belle, per passare dalla mediocrità alla sublimità, per iniziare a essere accordati con il reale. In un certo senso, questo tema della trasfigurazione, un musicista potrebbe dire, è come accordare lo strumento. Non si accorda dopo aver iniziato a suonare, si accorda prima. Lo accordi prima, allora suoni bene. Se devi accordare mentre stai suonando, sono problemi. È una cosa complicata. Ecco, proviamo a entrare in questo percorso per imparare ad accordare lo strumento prima di suonare. Il nostro testo lo troveremo al capitolo 9 del Vangelo di Marco, come abbiamo già accennato. È interessante che comincerà dal versetto secondo. Chissà perché la suddivisione, che è di epoca molto tardiva, dei libri biblici in capitoli e versetti, ha scelto di lasciare come primo versetto di questo capitolo la fine del fatto precedente. Prima si parla di questo seguire Gesù fino in fondo e seguire quello che lui è veramente e non quello che abbiamo creduto che lui fosse, dopo che appunto Pietro stesso si è preso un rimprovero durissimo a riguardo della sua mentalità a riguardo di Gesù. Ecco, però termina quella esortazione al seguirlo fino in fondo seriamente, buttando via i nostri schemi, con questa frase. Diceva loro: «In verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza». Questa frase a cosa si applica? Subito dopo comincerà l'avventura della trasfigurazione. E cioè vedranno il segreto di Gesù, vedranno la luce che lui porta dentro, vedranno la sua verità, vedranno il regno di Dio che lui è, che lui ha portato. Quando infatti comincia nel Vangelo di Marco ad annunziare, Gesù dice: convertitevi perché il regno dei cieli sta arrivando, si sta avvicinando, ed è lui in persona il regno dei cieli, lui è il re, lui sarà crocifisso in quanto re dei giudei. Allora vedranno il suo segreto, ma questa frase si applica solamente a questo? No, questa è la nostra avventura cristiana. Vedere prima della morte il regno di Dio nella sua potenza. Ha tante applicazioni questa bellissima frase, ma è una promessa che può essere fatta ad ogni battezzato che inizi a dare credito, ad aprire la porta alla grazia. Noi non andiamo semplicemente verso il regno dei cieli, perché nel regno dei cieli Dio vuole portare ogni uomo, ma a noi cristiani è data una cosa: essere di quegli alcuni che, stando con lui e incontrandolo in questa vita, prima di morire vedono l'esito delle cose, vedono il segreto delle cose. Prima che arrivi il termine dell'avventura su questa terra, vedono il regno di Dio giungere nella sua potenza. E subito applichiamo questo discorso. Ovvero sia, proprio il discernimento è, fra le altre cose, l'arte di vedere il regno di Dio venire nelle cose, cioè di non vedere le cose semplicemente come piatto susseguirsi del reale che si insegue con cose più comode e cose più scomode, ma qualcosa che sta portando il regno di Dio dentro, cioè vedere in una tribolazione, in una gioia, in una consolazione, in una desolazione, in quello che sia, il regno di Dio che ci si sta avvicinando, il regno del mondo che finisce, il nostro passare dall'essere schiavi delle cose a essere principi, fatti principi perché figli di re, perché diventati uniti al principe per eccellenza, al Messia, ovvero sia. Questa è un'esperienza che faremo mille volte, vedere il regno di Dio venire con potenza, e questa esperienza verrà in primis spiegata, esemplificata nella scansione, nel protocollo, diciamo così, della trasfigurazione. Allora noi ci butteremo in questa allegra avventura, seguire questo protocollo, lasciarci dettare il ritmo dalla scansione della trasfigurazione, per imparare a vedere il regno di Dio che viene, nascosto nelle cose, dietro il velo del volto delle persone, di chi ci sta accanto, che credevamo fosse una cosa banale, e invece era una realtà portatrice di regali, portatrice di cose belle, portatrice del regno di Dio.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Primo incontro.